Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci, showtime, dopo due imperdonabili settimane di assenza. Salutiamo Andrea, salutiamo Andrea, Tiera Erde, Jack O'Lantern, Gianluigi Gatti, Cuni, Emilio Le Salvo, Michele Sessa e Giugiu Giarle. Ovviamente Omar, facciamo questa cosa a due su Godzilla e Mothra, anche perché questa settimana purtroppo ricorre l'anniversario del bombardamento nucleare su Hiroshima e Nagasaki, e come poi ci racconterà Homer, Godzilla nasce, è figlio di quegli eventi lì, e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo questa settimana. E tra l'altro l'idea era anche di prendere spunto da Godzilla e Mothra, che sono due stelle battezzate molto saggiamente dagli astronomi che hanno fatto gli articoli, sono tra le stelle più luminose e più distanti dalla Terra. E appunto, invece di XKH725 come si fa con il codice, hanno dato questi titoli, e quindi ovviamente hanno avuto molta più risonanza. Omar,
No, dicevo, almeno hanno avuto la fantasia di nominarle, cioè le denominazioni stile, ti ricordi i pianeti Stargate, no? Che avevano quei nomi tutti Y.
Ah, ma i nomi sono quelli, perché ovviamente non è che puoi dare i nomi a tutti. Ciao Fabrizio, non è che puoi dare i nomi a tutti, però è chiaro che è un nome un po' furbetto, comunque, che rende l'idea. Comunque partiamo dai Godzilla veri e poi andremo a vedere anche queste stelle, sì, perché comunque le vediamo in virtù di tutta una serie di fenomeni interessantissimi, sempre in un contesto difficile. Partiamo dai mostroni, Omar, che dici?
Sì, parliamo dei mostroni. Ovviamente, dato anche cosa era, ci sono diverse puntate su Fantascientificas che potete recuperare, in cui magari abbiamo già parlato in maniera più esaustiva in questo caso del re dei mostri e da quella che viene non ufficialmente definita la regina dei mostri, che è Mothra, sostanzialmente, che tanto è anche uno dei pochi kaiju che ha un sesso ben definito, perché praticamente mentre su Godzilla a un certo punto ci sono state anche addirittura delle quando era uscito praticamente il film Il figlio di Godzilla, a un certo punto si è pensato che Godzilla fosse una Godzilla praticamente, per cui c'era questa non è mai stato specificato esattamente se Godzilla era o maschio o una femmina, mentre invece Mothra praticamente è nata con una connotazione femminile praticamente. Gamera idem come sopra, anche lì non si riesce a capire se per standard si definisce maschio, per standard. Per standard del fatto, no? Praticamente anche lì non è mai stato specificato in maniera ufficiale il sesso del mostro, ecco.
Interessante, e quindi anche perché se fa il figlio o lo fa per partenogenesi oppure insomma
ci deve no anche male. Perché in conto che poi sul figlio di Godzilla ci sarebbe da parlare, comunque tieni conto che lui se l'è trovato già fatto sostanzialmente, ecco, mettiamola così, per cui anche lì è, sai, come ti ripeto, una presa di posizione ufficiale da parte della produzione, chiamiamola così, del creatore,
non è mai stata mai.
Per cui si desume che sia maschio, ecco.
Salutiamo anche Davide, Verusca, Corrado P e appunto c'è Tiera Erde che dice e Godzilla è femmina perché dà origine alle Bridezilla, che in effetti anche questo rende molto l'idea. Anche se appunto anche gli recenti eventi di cronaca, proprio così pare estiva, anche lì c'era anche il Groomzilla, visto quello che è successo. Però parliamo di mostri un po' più normali di quelli appunto che compaiono sulle pagine dei giornali, dei mostri per bene, distruggono solo le città, okay, e fanno meno danno.
No, vedrò diciamo, analizzando in questa frangente parente, analizzando proprio questi due kaiju, no? Ricordiamo che vengono definiti kaiju in quanto kaiju è quel termine giapponese che praticamente significa mostro o bestia mostruosa. In questo caso sarebbe più corretto filologicamente parlare di dai kaiju, che praticamente sono dei grandi mostri, però vengono definiti ormai kaiju. Tra l'altro poi è un termine che ultimamente si è sdoganato in una maniera incredibile, perché
sì,
è partito da Pacific Rim, proprio, che chiamava, da una parte c'erano i kaiju e da parte di Jäger, no? Che poi è cacciatore in tedesco. Ma poi ultimamente è uscito un libro, peraltro bellissimo, di Robert Scalzi, che è Kaiju Preservation Society, che consiglio di leggere perché è veramente carino. Blue Oyster Godzilla, bellissimo, quello lì è... citato, no, ho visto adesso il commento di Gianluigi Gatti che ha citato una canzone dei Blue Oyster Cult, che è Godzilla, che tanto su quella magari dopo vi racconto un aneddoto.
Allora, sto cercando di rimettere in ordine, sì, le slide, perché ovviamente ho fatto pasticci, però dai.
Niente, diciamo, allora, parlando in senso stretto di Godzilla, allora, Godzilla, come magari velocemente, comunque avrete avuto modo di sentire in altre mie disquisizioni sull'argomento, l'origine di Godzilla ha delle origini fondamentalmente che hanno radici in una tragedia che c'è stata praticamente nel 54, che è il cosiddetto incidente del Daigo Fukuryumaru, che di questo peschereccio. Per assurdo, Daigo Fukuryumaru significa drago fortunato numero 5, che tanto fortunato non lo era. Eccolo qua, scritto con una foto di repertorio, che durante una serie di esperimenti nucleari da parte degli statunitensi nell'atollo di Bikini, fra cui quello che era il più famoso, qui magari dopo mi dai te una mano tecnica, Marco.
Castel Bravo,
che tra l'altro, ecco, questo invece è il Daigo Fukuryumaru nel mausoleo di Tokyo, praticamente gli hanno costruito proprio una sorta di museo intorno. Cosa è successo? Nonostante gli americani avevano rilasciato una serie di avvertimenti, diciamo di un area of limits, i buon equipaggio del Fukuryumaru, che tra l'altro era durante una battuta di pesca di tonni, si era tenuto ben al di fuori dell'area di interdizione degli americani. Peccato che però gli americani avevano calcolato male la potenza dell'ordigno, che si è rivelato, mi pare, 3 volte superiore a quella che doveva essere. Di conseguenza loro praticamente sono stati investiti in pieno dal fallout nucleare, perché
vediamo se riesco a metterla.
Sì.
Vai, tu vai, io cerco di mettere cose.
Per cui cosa è successo? Durante il loro ritorno a casa, in preda a una sorta di odissea, perché praticamente nel frattempo ci hanno impiegato un po' a rientrare in patria, e praticamente per lentezza e tutto, hanno cominciato sostanzialmente a morire per l'effetto delle radiazioni. Tra l'altro poi hanno, a un certo punto, ovviamente tutto il pescato, e poi gran parte del pescato, per precauzione, non quello proprio pescato dal Fukuryumaru, era stato ritirato dai mercati per precauzione, e tutto ciò aveva anche causato una sorta di, come posso dirvi, di risentimento anti-americano, anche perché gli americani avevano cominciato a dare indennizi in termini monetari molto più bassi di quelli che, apparentemente, avevano dato una sorta di mancetta come indennità, e avevano addirittura quasi sfiorato dal punto di vista politico una crisi di governo, perché a un certo punto la gente si era ribellata. Ricordiamo che era il 54, le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki erano venute poco prima, sostanzialmente. e tra l'altro tutta la stampa giapponese
c'era ancora sì. Molta censura, non facevano pubblicare libri su Hiroshima.
Infatti, e tra l'altro all'inizio venivano curati questi come se fosse addirittura c'era stato, questo l'ho scoperto da pochissimo, gran parte dell'equipaggio quando era entrato, che ovviamente aveva delle bruciature da sostanzialmente da radiazioni, venivano curati come se fossero le scottature da sole, l'insolazione. Perché addirittura c'erano i medici che non erano in grado di riconoscere le cause.
Lì c'è l'aspetto della cura degli Hibakusha di Hiroshima e Nagasaki, è un'altra parte già abbastanza nera, più che buttare le bombe, perché appunto poi loro non furono mai, o comunque nei primi anni non furono mai trattati come appunto soggetti a rischio di radiazione, quindi curati, ma studiati. E un po' perché non si sapeva, un po' perché si teneva tutto sotto segreto e si voleva vedere gli effetti sulla popolazione. Quindi anche i medici giapponesi non erano in grado di sapere cosa fare. Questa qui è la piuma dell'esplosione, appunto questo è l'atollo di Bikini, il famigerato atollo in cui fecero già i primi test con le bombe a fissione. E ricordate, questa era una bomba a fusione nucleare, quindi Ivy Mike, quindi mille volte più grande di quelle di Hiroshima e Nagasaki, perché c'è appunto una bomba nucleare a fissione che innesca quella fusione nucleare. Parliamo quindi di megatoni invece di chilotoni, quelle su Hiroshima e Nagasaki, e qui appunto i fisici topparono proprio i conti, poi è facile, comunque non tennero conto della reazione del litio che, come dicevi giustamente tu, aveva triplicato lo yield, la resa dell'esplosione nucleare, da 5 megatoni a 15 megatoni. Quindi questa piuma di materiale radioattivo portata dai venti è, appunto, si è estesa, se vedete, per dunque arriva a 300 miglia, quindi quasi 500 chilometri. E quindi appunto i pescatori sono rimasti completamente colpiti nel giro di poche ore. E come dici tu, era una situazione molto dibattuta, perché si stava allentando il governo di occupazione americano, però c'era anche una forte presa sulla censura e così via. Tantissimi articoli del New York Times, ricordiamolo, furono censurati in America, che appunto raccontavano l'effetto delle radiazioni sulle persone. Quindi quando per la terza volta dei civili giapponesi vengono colpiti dalle bombe nucleari, la gente dice, beh, ma allora lo sta a fare apposta, perché insomma...
Infatti, Marco, gran parte della stampa giapponese aveva definito questo incidente come il terzo bombardamento atomico praticamente sull'umanità, sostanzialmente, perché per loro tale era, sostanzialmente.
C'è da dire che sempre nei test, per par condicio, gli americani bombardavano anche i loro stessi marine e militari, quindi non è che da questo punto di vista... Non, per fare gli esperimenti e per vedere la capacità bellica dopo un bombardamento nucleare, mettevano sia navi catturate che le navi funzionanti, quelle funzionanti un po' più lontane, mettevano anche animali e così via. Oppenheimer, per esempio, si rifiutò di partecipare ai test con le bombe a fissione, dicendo che era assolutamente inutile, però molti militari americani stessi furono esposti alle radiazioni con eventi abbastanza catastrofici anche in quei casi. Quindi comunque sì, la stampa giapponese giustamente diceva, vabbè ragazzi, qua però stiamo esagerando.
Arriviamo Marco, se vuoi magari mettere la slide quella sostituita, ecco. Arriviamo sempre nel 54, quando, ecco, questa qui è la triade dei tre papà di Godzilla, sostanzialmente. Dopo li vedremo in dettaglio. Comunque abbiamo diciamo il sensore prendendo l'altro, abbiamo Eiji Tsuburaya, tra l'altro era il mago degli effetti speciali di Toho, e fra parentesi dopo è diventato il fondatore della Tsuburaya Production, per intenderci la casa di produzione che produce Ultraman, no? Tutte le varie saghe, 10.000 saghe di Ultraman presenti sono fatte da loro. Adesso la Tsuburaya Production è gestita dal figlio praticamente, però è una delle maggiori produttrici di fantascienza cinematografica e televisiva in Giappone attualmente. Abbiamo poi Tomoyuki Tanaka, che allora era il produttore esecutivo della Toho, che è una casa Toho Iga, che è una casa di produzione cinematografica giapponese. E poi abbiamo il grandissimo Shiro Honda, che era il regista del primo Godzilla del 54 e tra l'altro di gran parte di Godzilla dell'era Showa. Ecco, qui sulle ere dopo le vedremo dopo in dettaglio cosa significano. Ishironda, tra l'altro, è una storia perché era il primo assistente di Akira Kurosawa, per cui era un regista anche di un livello, diciamo, medio-alto, si può dire, no? Di un certo livello. Tra l'altro poi ha diretto anche altri film sempre da Toro e sempre di fantascienza. Aveva uno stile molto particolare, molto da... In tutto questo stile da documentarista, per cui praticamente in effetti certe volte vedendo più volte i suoi film era proprio un taglio da documentarista. Poi era forte perché riusciva a mettere sempre nei suoi film non esisteva un vero e proprio cattivo e buono, perché lui lasciava sempre al pubblico di scegliere se il cattivo era veramente cattivo e il buono era veramente buono. Era questa proprio particolarità. Più che altro, veramente quello che lui ha, il tocco che riusciva ad umanizzare i mostri, quello sì, non tanto nella filmografia di Godzilla, ma in alcune altre sue produzioni, una su tutte, Matango, che è un film invece più horror che fantascienza. Tra l'altro Matango oggi ricorre l'anniversario dell'uscita. In quel film lì praticamente a un certo punto riesce ad umanizzare dei mostri sostanzialmente, ed era una delle sue caratteristiche. Tornando invece a noi, nel 54 il buon Tomoyuki Tanaka, che aveva appena visto al cinema Il risveglio del dinosauro, non so se ve lo ricordate, che è un film, diciamo, un cosiddetto B-movie americano, in cui anche lì parla bene o male di questo dinosauro che viene risvegliato da non ben precisati esperimenti al polo nord, mi pare. Dopodiché arriva in America, ovviamente formata in quel caso di Rhode Island, perché in questo caso di Rhode Island, e poi viene abbattuto da quello che adesso, allora lo chiamavano diversamente, ma apparentemente era un proiettile atomico, sostanzialmente radioattivo. Viene abbattuto da questo proiettile qua. Lui l'ha visto, vede questo film, rimane letteralmente folgorato e dice: caspita, la trama è interessante, però tutto sommato, perché non lo localizziamo su noi in Giappone? Dato che, tra l'altro, poi lui aveva fatto questo ragionamento, dato la sua dichiarazione, dicendo: meglio che noi giapponesi, che ci siamo beccati due bombe nucleari e sostanzialmente anche l'incidente del Daiichi Fukurumayo, chi meglio di noi riesce a trasmettere l'incubo del nucleare, no? Per cui da il là alla produzione parte la cosiddetta produzione di Gojira, perché ricordiamo che Godzilla è il nome occidentalizzato, a parte che adesso anche in Giappone viene chiamato anche lì Godzilla, però il vero nome di Godzilla è Gojira. Da lì al progetto... Gojira. Parte con la produzione di questo progetto che fino in fase di produzione si chiama Progetto Big G, ma G non sta per Gojira, ma sta per Giant, ok? Per cui comincia a tirare dentro diverse figure professionali, fra cui il buon Eiji Tsuburaya, che insieme a Watanabe praticamente aveva letteralmente ideato Godzilla. A parte che in effetti Eiji Tsuburaya all'inizio voleva proporre una piovra gigante perché aveva una fissa per le piovre, però il problema è che in certi film Marco ne utilizzava di piove vere, proprio, utilizzava proprio vive praticamente, no? Però allora ovviamente parliamo di un periodo in cui la computer grafica non esisteva e il passo uno a realizzarlo era dispendioso.
Rendere... Anche perché poi sono scene lunghissime, cioè non è
come... Esatto, bravissimo. E rendere in realistica la piovra non ce la facevi. Allora gli ha detto: senti, lasciando da parte la piovra, creiamo questo dinosauro, praticamente hanno incrociato ed è venuto fuori praticamente Godzilla. Adesso la sto facendo molto più breve di quello che è il solito. Comunque il Godzilla, il Gojira del 54, che tuttora è un capolavoro perché esulava da quello che poi è diventato successivamente, è un gran film. Tra l'altro ancora adesso a vederlo è veramente un bel film, girato in bianco e nero, però con girato benissimo, con degli effetti speciali che tutto sommato
reggono
benissimo, perché sono fatti bene. E qui, tra l'altro, Marco, una cosa te l'avevo chiesto, se vediamo, parliamo un attimino di Haruo Nakajima. Esatto, sì, sì. a Nakajima, che è praticamente, tra l'altro, il 7 di agosto c'è stato l'anniversario della sua morte, era l'interprete principale di Godzilla, che era proprio interprete, praticamente era l'uomo nella tuta, praticamente. Qui, tra l'altro, ho messo anche questa immagine, quella sotto l'immagine a colori, che è quella, ecco, quella lì, bravo, quella di Marco, che praticamente fa vedere i famosi Pantazilla. Cioè, voi dovete capire che quando hanno realizzato la tuta di Godzilla, che era fatta in lattice, però la tuta di Godzilla pesava qualcosa come più di 100 kg, no? Immaginate questo povero Cristo che era dentro questa tuta da 100 kg, circondato da un set dove c'era una parte di riflettori, ma anche esplosioni pirotecniche per fare le esplosioni e tutto. Questo a un certo punto collassava letteralmente. C'erano, non so, interviste in cui diceva che le tiravano fuori letteralmente le tazze di sudore dall'imbottitura della tuta, praticamente. Per cui avevano realizzato in certe scene dove si vede Godzilla che calpesta Tokyo, avevano realizzato questi Pantazilla, questa sorta di salopette, chiamiamola così, che serviva per alleggerire il lavoro. Tra l'altro, la cosa forte è che Godzilla, e si vede nella foto quella sotto, diciamo di fianco a quella, ha la stella sulla Walk of Fame di Hollywood.
Hollywood. Sì, sì.
E lì era stato invitato proprio Haruo Nakajima per festeggiare l'installazione di questa del suo stellone, praticamente.
Sì, perché c'è da dire, tu l'hai detto, perché appunto, cioè, non è che ti devi mettere la tuta e poi devi camminare, c'è un certo modo di muoversi, di incedere,
esatto,
di agire con gli oggetti, non è per niente banale, ed è quello che poi rende realistici gli effetti speciali.
Okay. E poi tra l'altro, Marco, c'è da dire una cosa, che non era un vestito per cui, come posso dirvi, cioè lo levavi, lo mettevi con facilità, lui era anche costretto a tenerlo per ore e ore e ore, perché proprio gli veniva letteralmente sigillato addosso, per cui anche non aveva la possibilità, durante le pause della lavorazione, magari quando faceva una pausa, un break, di levarselo, doveva tenerlo addosso. No, proviamo. Ovviamente poi con il passare del tempo la tuta di Godzilla, che tanto cambia anche, in ogni film esistono, c'è proprio ogni film ha un Godzilla a sé stante, ok, però cambia morfologicamente anche per una serie di motivi. Non ultimo il fatto che le tute una volta girate poi sono praticamente quasi inutilizzabili per un successivo film, perché sono fatti di materiali tali che non resistono, si usurano facilmente, ecco. Per cui dopo
man mano male tutte... le bombe nucleari che gli tirano
addosso. Esatto, oppure all'antagonista di turno. Per cui cosa è successo? Hanno fatto, col passare del tempo si sono arrivati materiali diversi, per cui si è alleggerita, però tenete conto che anche nelle ultime emanazioni eravamo sempre intorno ai 60-70 kg di tutto addosso, per cui immaginate anche. Tanto Haruo Nakajima è stato anche tanto a sua volta era un attore, perché partecipava come coprotagonista nei film, adesso non so come si chiama, esatto, quelli di invece samurai, che potrebbe essere equivalente ai nostri film di cappa e spada, no? Che sono molto diffusi in Giappone. Lui faceva coprotagonista, per cui un minimo di esperienza attoriale ce l'aveva già lui, no? E c'era tanto questo, non so se è ancora disponibile su YouTube, c'era su YouTube questo filmato bellissimo dove c'erano i tre interpreti di Godzilla, per cui c'era Haruo Nakajima e adesso gli altri due mi sfugge il nome, che sono quelli che avevano fatto l'era Showa, la Heisei, la Millennium, che camminavano contemporanea facendo vedere i vari stili, no? Era bellissimo quel video lì, era veramente carinissimo.
Perché appunto rende quello che ti fa... tiene la suspension of disbelief o te la distrugge, perché appunto ti rendi conto che è un mostrone in plastica. Invece muoversi in una certa maniera, interagire, l'esplosione, quelle che poi tra l'altro rendono ancora attuali gli effetti speciali fatti con modellini, mentre magari spesso molte cose in computer grafica
esatto.
perdono, perché comunque si vede l'evoluzione. Senti, c'è Giulio Giallo che chiede sì. Chi ha creato l'iconico verso di Godzilla Gojira.
L'iconico verso di Godzilla, diciamo, non esiste un creatore ufficiale, no? Quello che si sa è praticamente come è stato creato. Il verso di Godzilla è una cosa che è abbastanza complessa, perché è stato fatto con, non so se avete presente, i guanti da saldatore, per cui quelli di pelle molto dura, che sfregava una corda di contrabbasso, ok? Poi è stato mixato con un ruggito di giaguaro e ripreso e suonato al contrario, praticamente.
Ammazza.
Per cui il verso di Godzilla è questo, quello, diciamo, quello che ha mantenuto poi per gran parte della... è cambiato leggermente verso la fine dell'era Showa. Dopo però nella Heisei l'hanno ripreso quello, ovviamente poi con l'avvento dell'elettronica è stato elettronicizzato, passate il termine, però diciamo, ufficialmente era nato con quello. Però come vi ripeto, non esiste il creatore, cioè chi l'ha creato proprio come verso. Mentre invece quello di Gamera è di un... sempre di un felino, anche lui è mixato con qualche cosa. Non sulla, il fatto dei suoni dei mostri, quella ci sarebbe da fare una puntata, perché è abbastanza interessante. Una cosa che ti hai detto giustamente prima, tra l'altro, Marco, il discorso degli effetti speciali, da questo punto di vista la Toho aveva un background eccezionale. La Toho era specializzata in film di guerra, cioè la faccenda di film di guerra in quelle produzioni che al giorno d'oggi verrebbero definite ad alto budget. Addirittura la Toho, che adesso è una smantellata, aveva all'interno dei suoi studios questa praticamente piscina particolare che permetteva dove mettevano i modelli delle navi per simulare le battaglie, no? E Egizio Zubrai arriva da lì, infatti lui proprio era, come ripeto, era un maniaco della perfezione, addirittura. Questo è confermato, se i modellini magari di carri armati, per esempio, non raggiungevano la perfezione di prendere, li distruggeva di rifacere a zero. Per cui era proprio un maniaco da questo punto di vista, era un perfezionista.
Tantissimi anni fa io andai a visitare una mostra, ti ricordi, ne avevamo parlato forse in una...
Sì, ne avevamo parlato
forse sì. Il podcast di Tsuburaya, perché era legata a Hideaki Anno, che aveva fatto questa mostra per non perdere la tecnologia e sì, l'arte, la tecnologia dei modellini fisici, e questa era in concomitanza con un corto che Anna aveva fatto prima dell'uscita di Evangelion 3, che era la venuta degli uomini giganti, essenzialmente il prequel di Nausicaa. Ed era stato fatto tutto, si trova anche su YouTube tra l'altro, ed era stato fatto tutto con effetti fisici, proprio per mantenere tanto più che poi anni dopo lui, quando andò a fare Godzilla nel 2014, ma immagino ci arriveremo, anche lì molti effetti speciali li volle fare, non in computer.
Sì, nel 2016 con Shin Godzilla sono stati fatti in gran parte col vecchio stile, alla vecchia maniera. Tra l'altro poi la cosa interessante è che il Godzilla 54 è l'unico attualmente ad avere anche degli effetti speciali a passo 1, perché nelle riprese in campo lungo avevano utilizzato riprese in passo 1, per intenderci quelle che dovevano, il pupazzo snodabile del mostro che viene... Il King Kong del 33 è stato fatto in quella maniera lì, cioè viene spostato un po', viene scattato un fotogramma, viene ancora spostato un po', viene scattato un fotogramma e poi dopo così, in modo tale da dare l'impressione del movimento. In più ci sono alcune scene che sono state fatte con un pupazzo classico, cioè c'era dietro l'operatore con infilato Muppet, esatto, perché erano quelli in campo molto lungo, per cui era l'unica maniera per poterle fare. Da lì in poi però è stato l'unico film di tutta la filmografia di Godzilla, quella nipponica, in cui è stato utilizzato queste due tipologie di animazione, perché dopo il resto è sempre stato fatto con attori o marionette molto grosse, dopo le vedremo anche.
Anche perché c'è da dire che, insomma, che passo 1 c'ha una storia lunghissima, appunto tu citi King Kong. Beh, ma c'erano anche gli scheletri in Sinbad, che poi anche lì Lucas riprese nel
Prego. C'era il maestro che era Harryhausen, che praticamente era il maestro del passo 1, cioè ha fatto di quei capolavori. C'è un film bellissimo che per esempio qui in Italia non è mai arrivato, però lo trovate su YouTube, non so se è stato detto, che è Seven Faces of Dr. Lao, che parla di questo circo itinerante di fenomeni da baraccone. Tutti i fenomeni da baraccone sono fatti in passo 1, ma fatti benissimo, cioè sembrano realistici. Nel senso.
Infatti poi quella passo da finire... Scusa, vai.
No, dicevo che l'unico problema è il passo 1 che ha purtroppo dei tempi lunghissimi, tempi lunghissimi di realizzazione. E un po', se volete, anche per quello che non è stato fatto, è stato in maniera che dopo è diventata il marchio di fabbrica, però per via che avevano, non dico dei tempi stretti, però avevano una pianificazione molto a medio termine per far uscire il 054, che è stata scartata a priori il passo 1, ecco.
Beh, anche perché poi questi nascevano come film pulp, immagino, correggimi se sbaglio.
Per cui il primo che tutto adesso era uscito come film serio, poi il resto praticamente poi ha preso la deriva, tutta la Showa è stato, se vuoi, da questo punto di vista, come dice giustamente, è stato una deriva pulp fino all'ultimo, no?
Sì, o comunque diciamo non film che all'inizio ovviamente non sapevano che sarebbero diventati il mito, entrati nell'immaginario collettivo come poi è diventato. Sul passo 1 c'è da dire che comunque Pinocchio di Guglielmo del Toro è fatto a passo 1, Wallace Gromit, in realtà Chicken Run, il grandissimo Chicken Run, Gallina in fuga, in realtà c'è ampia filmografia e ampia produzioni che usano quella tecnica lì in maniera magistrale, però appunto Pinocchio ci hanno messo non so quanti anni per farlo, tra l'altro un film bellissimo, Wallace e Godzilla, infatti, come dice Emilio Le Salvo.
Direi che possiamo andare avanti, ma Marco, con quelle che sono eccola qui. Come vi dicevo prima, che prima avevo detto, parlavo di Showa 6, eccetera, eccetera, allora qui spieghiamo perché. Allora, la filmografia ufficiale, quella nipponica, ok? Non parlo del Monsterverse perché lo vedremo dopo, giapponese, viene attualmente divisa in tre ere, ok? Che normalmente, sottolineo normalmente tranne una, coincidono con le ere dell'imperatore giapponese. Giusto Marco? Qui mi sento te d'aiuto. Allora, sì. Per cui attualmente abbiamo le ere che abbiamo adesso, sono praticamente la Showa, che praticamente va da 54 a una cosa... scusa, mi sono dimenticato di una cosa. La cosa interessante poi è che la filmografia... Noi parliamo di saga di Godzilla, ma in effetti non c'è una vera e propria continuity fra i vari film, o meglio, la Showa sostanzialmente non ha nessunissima continuity fra un film e l'altro, c'è qualche appiglio, però bene o male sono, potrebbero essere definiti episodi autoconclusivi, mettiamola così, ok? Quella che è l'unica delle ere che ha una vera e propria continuity, infatti come proprio è vista come se fosse un mega filmone, no? Diviso a capitoli, che è la Heisei, ok? La Heisei praticamente sono, in effetti, c'è una stretta continuity fra le sette pellicole che la compongono. Tutte però hanno una caratteristica, ogni serie, ogni era, praticamente esegue un reboot della saga e si ricollega a quello del 54.
Ah, quindi sono tutti cugini?
Sono tutti reboot praticamente, per cui anche la Heisei esegue un reboot completo della Showa e si ricollega al primo Godzilla. La Millennium addirittura è un reboot unico, cioè ogni pellicola che è uscita, tranne due che sono abbastanza collegate, però diciamo quattro film su sei, ogni film è un reboot, fa finta che l'altro precedente non sia mai esistito. È una cosa molto particolare questa, per cui non, tranne, come vi ripeto, la Heisei, che secondo me è personalmente è quella che preferisco, che però è quella che è proprio una stretta, cioè ogni pellicola fa ampio e pesante riferimento a quella precedente, per cui addirittura soprattutto negli ultimi cinque capitoli, negli ultimi cinque capitoli addirittura gli stessi personaggi proprio, per cui si un pochino empatizza con questi, cioè si crea un equipaggio, chiamiamolo così, no? Da più da telefilm che da una crew, più da telefilm che da serie, per cui sì, Qui vi ho fatto una brevissima praticamente descrizione. Abbiamo, come ripeto, la Showa, che è composta da 15 film, va dal 54 al 75. Questi sono, dove ho potuto, dato il titolo originale italiano, dove se la pellicola inedita no, per cui va da Godzilla, quello del 54, a Distruggete Kong, la Terra del Pericolo del 75, abbiamo Lisei, che va dall'84 al 95, abbiamo da Il Ritorno di Godzilla dell'84 fino a Gojira Tai Destroya, che praticamente è il 95, abbiamo... E poi abbiamo l'era Millennium, che ecco, questa è l'unica che non segue lo standard di nominazione dell'imperatore, praticamente, fatta da 6 film, che da Gojira Nissen Millennium fino a Gojira Final Wars del 2004. Poi Marco, c'è la slide successiva, la filmografia, eccola qua, abbiamo la Reiwa, che è quella attuale, che va da Shin Godzilla del 2016 fino a praticamente fino a Godzilla Minus One, che è quello che dovrebbe, lo stiamo aspettando in uscita, dovrebbe uscire sperando a novembre, perché dovrebbe uscire per festeggiare l'anniversario della nascita di Godzilla, ed è composta attualmente per adesso da 2 film in live action più la trilogia anime, che però anche lì è completamente avulsa. Portato, a me non mi sembra
brutta parecchio, era quella che andava sull'altro pianeta, no?
Esatto, perché lì viene proiettata. E poi abbiamo la serie anime, che è quella, a me non...
Singularity Point era simpatico.
Simpatica, molto però, sì, è molto anni 80, praticamente. Dio, a me non è che...
Cioè, Godzilla c'entrava poco. Sì. Godzilla c'entrava poco, però come... Non lo so, a me non era dispiaciuta, tutto sommato. Quella dell'anime l'ho vista forse 1,5 metà.
Comunque anche anche punto sicuro, proprio non c'entra niente, come non c'entrano niente i 3 film di animazione. Tanto sui 3 film di animazione, secondo me, hanno allungato il brodo in una maniera incredibile, che sì, potevano fare benissimo una serie di magari 5-6 episodi, chiuderla lì, cioè hanno fatto 3
chiede,
film.
Chiede Fabrizio, sì, Leporini, perché 10 anni senza Godzilla tra la Show e le 6?
Allora, per il semplice motivo che l'ultimo film della Showa, che era Distruggete Kong, la Terra in Pericolo, che poi tra l'altro avevano anche richiamato addirittura, avevano richiamato due che dovevano essere i due, chiamiamoli quelli che dovevano farlo diventare un capolavoro. Allora, scusate, premessa, la Showa in termini di incassi è stato un decrescere totale, fino ad arrivare praticamente al penultimo episodio della Showa, che era Godzilla contro Megalon, in Italia è arrivato con il titolo Ai confini della realtà, che si è rivelato un flop terrificante a botteghino. Da lì la Toho voleva, come dirti, voleva tentare già da allora di abortirlo, ok? Però cosa ha fatto? Ha detto no, proviamo ancora a dare un'ultima chance. Per cui cosa hanno riesumato? Hanno riesumato da una parte una delle loro nemesi storiche di Godzilla, che è Mechagodzilla, e poi avevano richiamato Ishiro Honda alla regia. Nonostante il film è godibilissimo e in teoria doveva avere queste due assi nella manica per cercare di risollevare le sorte a botteghino, si è rivelato ancora più un flop, per cui la Toho ha detto ok, sentite, facciamo una roba, per adesso basta Godzilla, cioè prendiamoci una pausa. E hanno aspettato l'84, che era il 30° anniversario di Godzilla, per cercare di ritirarlo fuori dalla naftalina come personaggio e riproporre un qualcosa di più, fra virgolette, moderno. Ecco, per quello ci sono i dieci anni di stacco.
C'è Gianluigi che cita tutta una serie di titoli di reboot proto-americani che potrebbero essere Strange New Godzilla, Discover Godzilla e così via, Godzilla contro Fracchia. C'è da dire che per esempio Final Wars era brutto assai, Zompanda alla fine.
Beh, Final Wars però era se vuoi Marco,
over the top, piace... se vuoi,
esatto, però... proprio, cioè, avevano messo di tutto e di più, perché c'era tutto il Pantheon Tokyo, c'era il Gotengo praticamente.
Gotengo, sì, quello sì.
C'era, no, C'è addirittura un accenno a Gorath, che è quell'altro film di fantascienza giapponese praticamente. Cioè, loro hanno preso tutto quello, l'hanno shakerato e hanno fatto questa cosa qui che è di una truzzaggine incredibile praticamente. Però devo dire la verità, se lo si vede da questo punto di vista, ragazzi, carino, a parte che poi aveva dentro citazioni da film occidentali, da Guerre Stellari a Matrix, cioè hanno proprio fatto c'è roba.
Hanno preso, prende, tutto.
Di tutto, shakeriamo, è venuto fuori questa roba qua. Prende. E tra l'altro, ecco lì beh, Final Wars, però è da citarlo perché c'è il combattimento più corto di Godzilla.
Che era uno dei mostri che lo distrugge storici
in 34 secondi praticamente, che è quando mettono il Godzilla giapponese contro lo chiamano Zilla, che sarebbe il Godzilla di americano, quello di Emmerich, che nel frattempo è uscito praticamente, dura lo scontro è quello proprio in tutta la filmografia di Godzilla, quello che dura di meno dura 34 secondi. Lo fa fuori praticamente.
Arse te manco sì, il sangue esatto. Mi ha fatto uscire proprio.
Esatto, una cosa del genere. No?
Beh, c'è da dire quello di Emmerich è un film di mostri, cioè non è cioè Godzilla di Emmerich può piacere o non piacere, ma non ha la maestosità del esatto, però è un film disaster movie, insomma, però non ha la maestosità del Godzillone alto centinaia di metri, che poi ci dirai tu quanti erano alti, perché pure l'altezza variava, che va a distruggere le città, cioè quella era...
Ma sul Godzilla di Emmerich, tieni conto, ci sarebbe anche lì da fare un trattato, perché lì è stato, da un certo lato è stata la vittoria sconfitta dei giapponesi, nel senso che la vittoria è stata il fatto che loro hanno venduto il franchise agli americani, tra l'altro con delle specifiche, cioè poche specifiche sostanzialmente, per cui il fatto, per esempio, uno dei punti, l'unico punti saldi era che non poteva mangiare uomini praticamente, cioè non poteva però tutto sommato gli americani avevano avuto da parte della TO in termini di diritti carta bianca. Sì. Quello che però è stato forte è che da una parte, tanto il Godzilla di Emmerich doveva essere una trilogia, okay? Mentre invece si è fermato ad un film ed una serie animata. Quello che però tutto sommato, nonostante i puristi hanno gridato lo stracannolo, però dal punto di vista botteghino ha fatto un botto, cioè è stato un ottimo, ha avuto un'ottima performance di casa. Perché cosa è successo? È stata un'operazione win-win da parte della TO, no? Sì, ha dimostrato che praticamente ha venduto e ha preso i soldi, però ha anche dimostrato che il Godzilla vero lo sanno fare solamente i giapponesi, quello vero fino a un certo punto, perché dopo col Monsterverse anche gli americani hanno fatto. Però tutto sommato è un bel film, un bellissimo film di mostri, ma non è Godzilla, la ragione tira verde, cioè potremmo chiamarlo Pinco Pallo.
È carino, ma non è Godzilla. Sì, è comunque l'unità francese è la cosa migliore. Sì,
sì. Cioè, ogni tanto, no, ma viene citata anche da noi in ufficio, c'è cioè l'operazione, cos'è, l'operazione Farfalla. Non so se è la scena quando bombardano il Madison Square Garden, che dica faccia questo numero telefono e richieda un'operazione Farfalla. Dopo due secondi hanno trattato, quella era mitica, era. No, era...
Ma non era brutta, intendiamoci, però no. È un'altra impostazione di film.
Sì, e poi c'è il fatto che si fa vedere sostanzialmente, cioè, ovviamente gli americani non potevano, come dirti, non uscire vittoriosi contro il re dei mostri. A parte che ma già precedentemente nel 66 Godzilla aveva già formattato New York, perché negli eredi di King Kong... Aveva formattato New York Godzilla, si vede per poco cosa, però l'aveva già messo a ferro fuoco. Ecco. Mm-hmm. Passiamo, Marco, se vuoi, allo US. Ecco, qui vediamo, allora, Godzilla, ovviamente, abbiamo visto un personaggio incredibile. Tra l'altro, ricordiamo una cosa: che gran parte delle pellicole di Godzilla, quelle originali giapponesi, hanno subito quella. Lecita operazione, non so, ma per pur motivi di soldi, della cosiddetta occidentalizzazione delle pellicole. Cioè, cosa venivano? Venivano prese le pellicole venivano inseriti a forza dei spezzoni più o meno lunghi con dei attori americani e poi venivano un attimino rimontate con scene magari prese di repertorio dell'esercito americano che andava contro i mostri, per cui subivano questa operazione di occidentalizzazione. Però tutto sommato Godzilla in sé era famoso negli States, per cui praticamente anche lì, diciamo, prima del Monsterverse recente, di quello che le pellicole sono partite dal 2014, avevamo già visto il Godzilla con la versione USA, no? Per cui abbiamo nel 78 è stata fatta una serie animata da Hanna-Barbera, che tanto è arrivata anche in Italia, di 26 episodi su 2 stagioni, però come vedete qui non si... Sì, 26 episodi, tra l'altro sono tutti arrivati in Italia, si trovano su YouTube volendo.
Beh, lì era, diciamo, buono, però, no? C'era Godzilla.
Sì, no, Godzilla, era buono. Godzuki, esatto, Godzuki, che è quest'altro, diciamo, Godzilla che è stato messo dentro per, diciamo, per... Però, bravo, era buono, poi però lo vedete anche esteticamente, ricorda più un dragone che non il vero e proprio Godzilla. E qui non era un problema legato ai diritti, proprio l'avevano disegnato in questa maniera qua. Poi dopo, sì, infatti, dice Gianluigi, in quelle dimensioni cambiano
le scene. Sai che non ci avevo mai fatto casa? Non ci avevo mai fatto casa. Beh, sarà stato un potere speciale del notaio, un potere speciale di, sì, Godzilla.
Esatto. Passiamo poi al 98, che abbiamo Godzilla, praticamente, che detto anche in questo caso è il film che citavamo prima, Roland Emmerich, come ripeto, bellissimo film, ma non è Godzilla. Tenete conto che il Godzilla di Emmerich, allora, ufficialmente la Toa lo denomina Zilla, ok, per definirlo dal God, cioè prendere il Toto, il God di Dio, no, praticamente. Però nell'ambito fan viene denominato come Gino, che è un acronimo che sta per Godzilla in name only, cioè Godzilla solo nel nome.
È usato anche per Galactica, la versione Reimagined, all'inizio soprattutto, che prima che si affermasse come una buona serie. Sì, tra l'altro c'è da dire che Godzilla, ricorda Kujira, che sarebbe la balena. Quindi non so, sì, bene l'origine del nome, ma insomma...
Allora, sull'origine del nome c'è da fare una specificazione. Allora, accademicamente, qui non scherzo, proprio in genere accademico, il nome Godzilla, anzi Gojira, arriva praticamente da questa scenetta che c'è stata all'interno degli studi Toho. Vi ricordate Bon Tomoyuki Tanaka, che aveva il famoso progetto G, però non aveva ancora trovato nome al mostrone? Un giorno si aggirava negli studi della Toho e vide apparente una serie di lavoranti, di tecnici, di operatori che scherzava fra di loro e prendeva in giro questo corpulento tecnico di laboratorio, tecnico di studio, appellandolo come Gojira, che vuol dire praticamente una parola kraji che deriva da gorilla e Kujira, praticamente. Se le sommate viene Kujira. C'è però da dire una cosa, che in un'intervista, un documentario della BBC sul The Making of Godzilla, la vedova Honda ha detto che questa è molto probabilmente una sorta di joke, che era stata una leggenda metropolitana alimentata dal buon Tsuburaya e dal buon Honda, a cui piaceva fare questi scherzi. È una storia inventata sostanzialmente, che però però a questo punto diventa ancora più un mistero da dove l'hanno preso questo nome qua, ecco, mettiamola così.
Perché anche gli altri mostri comunque vengono ispirati dagli animali, mo lo vedremo magari più avanti. Volevo citare prima al volo Davide Gigi, che dice che l'esplosione atomica di Nermedic era colpa dei francesi, da cui appunto il team francese. E poi Gianluigi Gatti, nel finale della serie animata del 98 spunta anche la loro versione di Mega Godzilla, il bestione del film live recuperato, visto che il protagonista e uno dei cuccioli. Sì, anche a me mancava, sì. Fabrizio, completamente. Io questa nel 98 mai sapevo che esisteva.
Non è arrivata, non è mai arrivata in Italia. Tra l'altro è fatto perché era 2 stagioni e 40 episodi, di cui però 2 non sono mai stati trasmessi, e sono stati trasmessi in una convention praticamente, gli ultimi episodi.
Perché hanno chiuso quella... di botto, sì.
No, lì non so dirti se hanno chiuso di botto, so che praticamente in televisione sono arrivato al 38esimo episodio. Tra l'altro poi gran parte, quella serie lì si basa su gran parte dei pre-script di sceneggiatura di quelli che devono essere i 2 seguiti del Godzilla.
Di Emmerich.
Di Emmerich, dato che doveva essere una trilogia, lì c'erano già prescritta della trilogia. Infatti il Godzilla di Emmerich finisce con un finale aperto, c'è uno dei figli di Godzilla che sopravvive e che tra l'altro è quello che poi compare all'interno della serie animata.
Quindi è collegato a quello?
Sì,
dicevo che c'è Giampiero che cita anche la serie a fumetti anni 70, sì, in cui combattono tutti i supereroi classici.
E adesso sembra che vogliono fare qui, magari Gianluigi, tra l'altro Gianluigi Gatti, la cosa sembra che ci sia questa non so se una serie o un album di Godzilla contro la Justice League.
Che insomma, comunque il fatto che sia indistruttibile, insomma, contro Superman forse, non lo so. Erano esperimenti francesi, dice di era, perché da poco c'era stato l'ultimo. Sì, Mururò, sì, era uno dei primi esperimenti nucleari, credo fosse sotterraneo se non ricordo male, ma uno degli ultimi esperimenti nucleari, sempre delle bombe a fusione nucleare, e anche là di solito c'è sempre il dibattito: sì, le bombe nucleari non si possono usare, però se lo facciamo noi va bene.
Diciamo per concludere parte dedicata a Godzilla, chiudo con quello che è, se passi al successivo Marco, che è l'ultimo, ecco qui. Abbiamo poi adesso il Monsterverse, che è quello, diciamo, questa super... che a me piace come operazione, che costa di 4 film. Ovviamente qui ho messo dentro anche Kong, quello dedicato solamente a Kong, perché in effetti fa parte di tutto il contesto.
Ma è quello al centro della Terra, che abbiamo fatto la puntata al centro della Terra, no?
No, quello lì è Godzilla vs. Kong, quella Terra Cava è Godzilla vs. Kong, è l'ultimo. Sì. Però subito dopo il 2014 hanno fatto un film solamente su Kong Skull Island, l'isola del Teschio praticamente, che è solamente improntato su Kong, e serviva un po', come dirti, da lancio per Godzilla contro Kong, ok? Io l'ho calcolato perché in effetti fa parte di tutto questo pacchetto qui del Monsterverse. Adesso sembra che facciano praticamente, sia in prelavorazione titolo ancora non ufficiale, Godzilla vs. Kong 2 praticamente, che vede ancora come e perché il problema di quel film di Marco è il fatto che ha avuto una dell'ultimo ha avuto una post produzione lunghissima, e poi ha avuto la sfiga che è uscito sotto il Covid. Era uscito prevalentemente in streaming on demand e poco sfruttato. Era uscito successivamente alle sale cinematografiche, ma non è che aveva fatto sti grandi incassi. Ecco.
Perché c'è da dire appunto che il Monsterverse voleva essere, no, la risposta in Universe, no, insomma, la sei molto meglio tu, che però è andata male per via della mummia di Tom Cruise. Sì. Stanno cercando di farlo ripartire, sì, ma insomma è un po' complicato.
No, ho visto Giampiero che ha citato il Godzilla praticamente, ecco, questo è interessante. Praticamente questa qui è un'operazione che ha fatto il buon Luigi Cozzi, che è un regista praticamente italiano, tra l'altro già assistente ai tempi di Dario Argento. E tra l'altro io ho avuto l'occasione, Luigi Cozzi pendente gestisce un negozio a Roma, e tra l'altro è proprietario letteralmente delle pizze, le bobine del Godzilla, di una versione del Godzilla originale 54, lui a un certo punto era amante di Godzilla. Cosa ha fatto? Negli anni 70 ha preso la pellicola originale giapponese, ok, quella del 54, l'ha ulteriormente rimontata, ok, per cui ha fatto un'operazione di rimontaggio, inserendo alcune scene, eccetera, l'ha letteralmente colorata con un sistema che si chiama spettrogramma. Praticamente ogni fotogramma veniva letteralmente colorato da Armando Valcubia, che è un tecnico esperto, ok? Poi gli ha montato sopra una colonna sonora che doveva essere una sorta di Dolby Surround ad litteram, e ha fatto questa versione giapponese, questa versione di Godzilla, che tra l'altro poi, rispetto alla versione che è arrivata ufficialmente in Italia, che è la versione occidentalizzata della pellicola, risulta molto più, come dire, molto più aderente all'originale giapponese che non quella americana, ok? Tra l'altro questa versione, diciamo, viene nel fandom viene ricordata come Godzilla. La trovate su YouTube. Peccato che doveva uscire una versione in DVD, perché era uscito tempo fa a cura della Cecchi Gori un cofanetto che comprendeva la versione originale giapponese del 54 sottotitolata e quella poi occidentalizzata, e doveva contenere anche Godzilla, però praticamente non si sono messi d'accordo sui diritti e tuttora adesso non si stanno mettendo d'accordo, per cui trovate qualche copia di straforo nel canale alternativo, poi su YouTube lo trovate. Comunque è da vedere, perché è veramente un'operazione particolarissima, cioè c'è chi grida. Sì, no, ma c'è chi grida lo scandalo, perché sostanzialmente era stata una fatta. Poi Cozzi se n'era attribuita anche la regia, tra parentesi, no? Per cui c'è gente che grida al genio assoluto, c'è tanta gente che dice che siamo al limite.
Aveva i diritti? Aveva i diritti o la
fa? No, i diritti sì, perché no, i diritti sì. Lui era andato addirittura in Giappone a trattare con i signori da Toho per avere i diritti. Tanto è ufficiale la cosa, nel senso, non è che...
Ah, interessante questo. Però... E sta su YouTube, dici?
Sì, su YouTube ci dovrebbe essere, almeno fino a poco tempo fa c'era.
Si recuperava. C'è Fabrizio che chiede perché nessuno abbia mai recuperato la versione originale pura.
Beh, in effetti... allora, diciamo che non è totalmente inedita la versione pura. Quella pura, in effetti, esiste questo... i diritti sono stati recepiti da... Adesso non so da chi li abbia in mano. Comunque, fino a 6 anni fa l'aveva ancora la Cecchi Gori Communication, praticamente, che aveva fatto questo cofanetto in cui c'è la versione originale sottotitolata, che peraltro era stata anche trasmessa un po' di tempo fa sia sull'allora Teleplu e poi è stato su Fororario con Ghezzi su Rai 3 in orari impossibili. Non era impossibile, tipo alle 3 di notte, no? E con questa in effetti non può più essere considerata inedita, perché è uscita praticamente. Sul fatto, Fabrizio, sul fatto come mai non è stata, diciamo, ufficializzata, perché qui in Italia, come gran parte delle pellicole di mostre di kaiju che sono arrivate qui in Italia, compreso tutta la filmografia di Godzilla e Gamera, sono sempre arrivate le versioni quelle del mercato dell'America, perché i distributori erano molto più forti praticamente.
Ma è successo tantissime volte, succede ancora adesso anche per i cartoni animati, a cominciare da Robotech che era Macross, anche tutto al Voltron che era Golion, il primissimo era Star Blazers, è chiamato, quindi sì. È chiaro che il giro poi, insomma, lì era anni 70, era molto vicino alla Seconda Guerra Mondiale. C'è Giampiero che cita una sua visione del Godzilla al Cinema Massimo di Torino, un'esperienza indimenticabile.
Io l'ho visto al Trieste Science Fiction Festival, in effetti no, è non so se Giampiero concorda, è quasi lisergica come visione, anche perché questi... Vedere i fotogrammi colorati è proprio questa versione un po' da lisergico, non mi viene un altro termine di descrittivo praticamente.
C'è anche Lobo, ciao Lobo. Ok, fatti il Monsterverse, che ci abbiamo?
Ma fatti il Monsterverse, non so, vuoi dirti qualcosa su... su...
Ah sì, le stelle. Allora, le stelle, sono tante, milioni di milioni, ma quelle più grandi appunto le hanno battezzate come Gojira e Mothra, o meglio Godzilla, perché in realtà è il nome americano. Allora, questa essenzialmente è una stella variabile, tipo Eta Carinae, credo, quindi ha una luminosità variabile e è nella fase di luminosità elevata, ed è una delle stelle più lontane osservate come singola stella, quindi non galassie, ed è osservata quasi 11 miliardi di anni luce dalla Terra. E la cosa, quindi Z è il redshift, essenzialmente di quanto si sposta la luce in frequenza in virtù dell'espansione dell'universo. Perché si riesce a vedere la singola stella? Questo è fatto con Hubble, perché c'è il meccanismo di lente gravitazionale, quindi questi qui che si vedono, ne abbiamo parlato tante volte, questi archi che si vedono qui sono luce di galassie e o stelle che viene distorta da una massa interposta tra quelle che sono dietro e noi, e questa massa non fa altro che distorcere la luce, e se appunto si trovano tutti allineati in maniera corretta, ti ritrovi un ingrandimento di fattore 5000, quindi come avere appunto un telescopio 5000 volte più grande. E ovviamente non è facile poi andare a recuperare l'informazione originale, quindi c'è chi fa questi studi, soprattutto insomma, uno deve sapere dalla struttura dell'arco e dalla forma quant'è la massa interposta. E in base alla quant'è la massa interposta si riesce a risalire a quella che è la massa dell'oggetto, la luminosità dell'oggetto dietro. La distanza si capisce dal redshift, in realtà quella è abbastanza semplice, perché date certe stelle che bruciano o l'idrogeno o altri nuclei più pesanti, si sanno le righe spettrali, quindi vedendo dove vanno a finire le righe spettrali si riesce a stabilire in maniera relativamente semplice il redshift e quindi la distanza, però insomma non è così semplice come lo si racconta, vanno appunto prese varie sorgenti luminose, capire se queste sono allineate con la sorgente che uno va a studiare, capire se sono fatte correttamente, e poi in base a tutto questo uno dice guarda, secondo me questa qui sta con questa luminosità qui, e qui in mezzo c'è questa massa interposta. Tra l'altro questa qua c'è una galassia che credo sia questa qui al centro, quindi più o meno si vede la sorgente, mentre per Mothra, che è ancora più grande, è questo puntino qua, che vabbè, così dici vabbè, ma come fa a distinguere questo puntino da quest'altro? Lo distingui perché in realtà Hubble, come anche James Webb, ne avevamo parlato in una qualche live precedente, fa le misure in varie frequenze, e dalla luminosità nelle varie frequenze, vedete qui è più visibile, qui è meno visibile, qui è quasi offuscata e così via, si riesce a capire appunto l'emissione spettrale dell'oggetto. In Mothra è ancora più grande, e la cosa interessante di Mothra è che questo arco qui non ha una galassia madre, cioè probabilmente l'oggetto che ne fa la lente gravitazionale, perché di lente si vede, perché appunto è un arco tipico dall'effetto della relatività generale, c'è una massa di materia oscura che c'è tra noi e questo oggetto qua, e quindi questo è ottimo, è bellissimo, perché appunto si vede tutta l'effetto della lente gravitazionale, riusciamo a ingrandire, riusciamo a vedere Mothra, riusciamo a vedere tutto, e però è anche di nuovo a favore di una lente gravitazionale creata da particelle che sono invisibili a noi ma che hanno massa, mentre poi ci sono anche altri articoli che dicono che la materia oscura in realtà non esiste, ma è una generalizzazione della relatività generale e o della meccanica newtoniana. Anche qui ci sono grossi dibattiti, ma insomma io tendo a propendere per l'idea particellare. Poi di che cosa è fatta questa particella non si capisce, ma è una spiegazione più semplice delle generalizzazioni della gravità, che non riescono a spiegare tutti questi fenomeni. Quindi questo qui è Mothra, dice Gian Piero, non sapevo delle stelle, quando sono state battezzate con questi nomi? Ma quando hanno scritto l'articolo, cioè fondamentalmente questi qui sono presi dall'articolo, io un po' se riesco a recuperarlo, sono presi dall'articolo, e quelli quando hanno scritto l'articolo hanno detto: siccome è grande, gli diamo il nome Godzilla, che è un appunto un'idea molto molto furba, perché appunto così, cioè, viene ripresa da tutte le agenzie stampa, perché è vero che è la stella più grande, è vero tutto, ma appunto piuttosto che PBPC, come citavano anche Stargate prima, eccolo qua, vediamo un po' se riesco a metterlo, questo è il preprint, ma insomma su Astronomy Astrophysics poi è uscito il lavoro, e Godzilla, un mostro che sta nella Sunburst Galaxy. La Sunburst Galaxy è questa galassia appunto che viene ingrandita, ed è un articolo relativamente recente. Mothra è ancora più recente, credo sia proprio del 23, anzi possiamo anche andarla a cercare, e appunto poi non so quale di questi commentatori dice: beh, ora bisogna aspettare Ghidorah, che magari potrebbe essere un, sì, questo è di agosto del 23, Ghidorah, che appunto potrebbe essere un sistema a tre corpi, un po' come il problema dei tre corpi dell'autore cinese. E con Ghidorah potremmo quasi ritornare a te, Omar, che dici? Ti rimetti il mondo? Perché, scusa, ti avevo mutato, sì, perché c'è un po' di eco di me stesso in cuffia, scusa.
No, ti dicevo, Marco, vuoi che facciamo prima un breve escurso su Mothra, visto che l'abbiamo citata?
Ah, sì, sì, giusto, giusto.
Intanto è poca roba. Allora, diciamo che...
Vai.
Mothra, il cui nome originale giapponese è Mosura, praticamente, ricordiamo questa, poi diciamo Mothra è quello occidentalizzato, che però peraltro adesso stanno anche... lo stanno anche usando in casa in Giappone.
Però aspetta, anche... scusa, qui, sì. Cioè, perché Moth è falena.
Sì, è falena.
La falena, e quando loro, sì, tendono a traslitterare le cose, fanno non un disastro, usano il loro alfabeto, e quindi, sì, viene Mosura, che come lo fai?
Ma poi anche Mothra ricorda anche Mother, infatti diciamo che la connotazione di Mothra è quella, se volete, era inizialmente, doveva essere una sorta di alter ego di Godzilla, cioè Godzilla rappresentava la natura nella sua eccezione più selvaggia e incontrollabile, mentre invece Mothra doveva essere il contraltare diciamo l'altro piatto della bilancia, che doveva controbilanciare con la sua che man potere, eccetera, controbilanciare quella che era sostanzialmente la furia di Godzilla. Inizia, Mothra compare nel 61 con proprio un film a lei dedicato, dove compare solo lei, tanto un film bellissimo, tanto veramente bello, perché è molto, molto fantasy, molto disneyano, c'è soprattutto la descrizione del mondo di Mothra, che arriva da questa dall'Infant Island, evocata da queste due mini sacerdotesse, per cui molto particolare come cosa, con la canzone di Mothra, che tra l'altro viene citata ampiamente nel Monsterverse. Però tutto il mondo di Godzilla è bellissimo, perché vedete queste carrozze tipo Cenerentola volanti, molto, molto disneyano, no? Dopodiché compare in diversi film di Godzilla come antagonista di Godzilla, ma fino a un certo punto, perché dopo si allea con Godzilla, dopo ho fatto proprio una slide dedicata a dove compare e dove non compare, perché prima parte come nemica, poi però diventa sua alleata, e addirittura nell'Eisei di Godzilla viene addirittura, le dico, tre film collegati fra di loro, dedicati solamente a lei, che apparentemente parte con Mosura nel 96, che non è un remake di quello del 61, apparentemente è un reboot, letteralmente, cioè apparentemente cancella quello prima e parte da zero, fino ad arrivare al terzo capitolo del 98, dove fra parentesi si scontra anche con King Ghidorah. Tanto per con Ghidorah, tanto per rimanere sempre nello stesso villain. Poi dopo ovviamente compare in forma più, ecco, mentre la versione giapponese più pucciosa, più sembra un peluche praticamente, è bella a vedersi, mentre invece compare proprio come insetto nel senso più stretto del termine nel MonsterVerse con Kingdom of Monsters, dove compare, anche lì compare sempre parza di Godzilla, come sua alleata sostanzialmente, dovrebbe anche lì rappresentare la parte buona di la parte buona
la natura,
esatto, cioè sempre avuto questo. Se passi nella successiva, Marco, che quella
Godzilla, chiedono se dolce... meritano i film anni 90. Giampiero chiede se meritano quelli di Monza, sì. Anni 90.
Sì, tra l'altro Giampiero li trovi, allora trovi tutti e tre i film, per cui anche quello del 61 hanno fatto un'edizione in Blu-ray stupenda. Se riesci a recuperarla la trovi ancora su Amazon. Ovviamente trovi la versione Motra, praticamente la versione americana, che però non ha avuto stranamente nessun tipo di riadattamento questa volta, cioè proprio la versione giapponese, però doppiata. Mentre invece trovi sempre in inglese, trovi un cofanetto contenente i tre capitoli della Heisei. Valgono la pena perché sono più fantasy che kaiju ega nel senso più stretto. E soprattutto il terzo è veramente bello, cioè bello anche a livello tecnico, ma anche bello a livello di trama.
Ghidorah, tra l'altro, ricorda molto Hydra, no? Perché c'ha tre
tagli. Sì, esatto, infatti deriva da quello.
Raishu, bisogna vedere che vuol dire.
Aspetta un attimo, Marco, te lo dico subito, perché la traduzione, se aspetti un secondo recupero la traduzione.
No, non ti preoccupare, lo scelgo. Perché scritto così non si capisce che...
Arrivo un attimo, se intanto se vuoi mettere magari
Marco la... quella dopo, sì. Sì, quella successiva che è la serie appunto sempre tra l'altro è interessante come loro abbiano, cioè non hanno scelto una farfalla, hanno scelto una falena.
Sì, una falena.
È curioso perché tu dici in un contesto di una filmografia occidentale avresti scelto la falena, la farfalla, piuttosto che la falena, quindi è molto interessante.
Vuol dire, Marco, vuol dire, praticamente il titolo sarebbe Attacca, per cui il titolo può essere tradotto come Mosura 3, King Ghidorah, Attacca.
Ecco. Attacca.
Allora, qui ho fatto praticamente una sorta di dove compare Mothra all'interno della filmografia di Godzilla, no? Tra l'altro poi qui c'è da dire una cosa, Mothra compare nella filmografia di Godzilla, ma spesso e volentieri compare la versione bruco, cioè praticamente Mothra prima che si trasforma in farfalla. Questo perché? Per un semplice motivo tecnico. Mothra era una mega marionetta, ok? E a muoverla ci volevano una decina di persone, per cui anche a muoverla e a farla interagire soprattutto con Godzilla, che invece era un attore, era anche molto difficile tecnicamente da realizzare.
Per cui volare, quindi insomma,
esatto. Avevano fatto questo escamotage che compare in versione bruco, che tra l'altro era forte perché non sono riuscito a trovare le fotografie. Immaginate un bruco, no? Ok? Di queste largo circa un metro e mezzo, con sotto delle rotelline perché era telecomandato, okay? Che però era risibile perché tutto sommato un bruco che si limitava a sputare bava con cui cercava di imbozzolare il nemico era anche abbastanza risibile come antagonista. Comunque, avevano trovato questi escamotage. Comunque compare in Watang, che nel favoloso impero dei mostri, questi qui sono i titoli italiani che... la distribuzione italiana dava, qui la trovo in versione falena. Poi in Ghidorah, in Mostra tre teste, dove tra l'altro è dove debutta in prima assoluta Ghidorah all'interno dei Kaiju Ega, che è in versione
al volo,
eccolo qua. Poi torniamo a quella precedente.
Indietro.
Sì, ecco qui. Poi compare nel ritorno di Godzilla, sempre sul finale praticamente, per fare tipo da Deus Ex Machina per salvare i protagonisti come falena. Compare negli eredi di King Kong, sempre contro Ghidorah, in versione bruco. Ecco qui interessante, nel Godzilla contro Mothra della Heisei compare addirittura Batra, che è la gemella cattiva di Mothra. Cioè, ah, in quel caso lì, da due uova nasceva Mothra, che era la buona, e Batra, che era la cattiva. Tanto con un design bellissimo, perché era proprio una che dopo però si alleano contro Godzilla, tutte e due, no? Ecco. Poi, la cosa interessante è che abbiamo nell'era Millennium abbiamo Gojira, Mosura e King Ghidorah, praticamente che Mothra e anche King Ghidorah diventano una sorta di mostri guardiani che servono a difendere il Giappone contro la furia di Godzilla, che vengono risvegliati. Per cui è l'unico esempio in cui Ghidorah diventa buono, okay? Mentre invece è sempre cattivo per antonomasia. Poi abbiamo compare in Gojira, Mosura, cos'è Gojira? Tai, perché l'X è intesa come Tai, contro Mosura, contro Mecha Gojira, Tokyo SOS, anche lì compare praticamente, secondo me, e poi compare in Godzilla Final Wars sostanzialmente come all'interno, tanto c'è questa versione tutta in computer. Sì, ma tanto lì in computer grafica, è una dei pochi kaiju in quel film lì realizzati in computer grafica, carina lì. E ovviamente poi compare, ben visto, nel Monsterverse. Quella non ho, qui è proprio un compendio per dirvi in cui, diciamo, che i mostri top prima o poi si scontrano fra di loro, si scontrano, no? Fra alleanze che vengono quasi a livello di Marvel, praticamente.
Sembrano quasi partiti politici che ci fanno.
Sì, esatto.
Senti, ci sono varie domande. Cominciamo da Davide, sì, che chiede che mostro è, che animale è Godzilla.
Godzilla, diciamo, la storiografia ufficiale lo tratta come un tipo di dinosauro, che è il Gojirasaurus, ok? Questo parlo del giapponese, che era, diciamo, un carnosauro sostanzialmente, tipo un T-Rex piuttosto che un allosauro, che viene mutato dagli esperimenti atomici di qui sopra sostanzialmente, per cui si trasforma in questa, per cui diciamo sostanzialmente è un dinosauro. Mentre invece il Monsterverse adottano una tesi molto contorta, che era una razza di questi non ben identificati, loro li chiamano titani, che erano di questi super esseri sostanzialmente, che abitavano prima dei dinosauri, ok? Giganteschi, che si menavano mazzate fra di loro sostanzialmente, però, come vi ripeto, questa è la tesi del Monsterverse. Quindi diciamo la genesi ufficiale del Godzilla giapponese lo vede come un Gojirasaurus. Tra l'altro, la cosa bella è che esiste veramente il Gojirasaurus, che è un piccolo carnivoro praticamente, cosa, cioè non è gigantesco come il nostro, però un pochino più ridotto come dimensioni.
Citano anche Gamera, che anche quello prende il nome da Kame,
che è Tartaruga. Gamera però lì ci sarebbe un po' una genesi molto particolare come kaiju, anche lì un pochino lunga da parlare, ecco.
Più che altro va detto che non si cioè sono due copyright, come si dice,
sono due franchise diversi. Tra l'altro, devo dire la verità, Gamera ha ragione Giampiero quando dice la Isei di Gamera è veramente notevole. Tanto ricordo che di Gamera stiamo aspettando momenti, la serie animata su Netflix dovrebbe uscire a momenti. E devo dire la verità, sì, infatti non sono mai arrivati, e tra l'altro secondo me Gamera 3 Iris Kakusei è il più bel Kajuega mai girato in assoluto, secondo me. È fatto veramente, cioè è bellissimo. Il terzo capitolo di Gamera dell'Eisei è veramente un capolavoro assoluto. E tra l'altro poi il bello di ciò è che Gamera, diciamo, mentre Gamera è stato fatto perché l'Eisei è stata distribuita da Toho, per cui praticamente dalla concorrenza, e faceva più botteghino rispetto al Godzilla da Toho, praticamente, per cui per assurdo si erano portato in casa un concorrente abbastanza spietato, ecco.
Beh, perché comunque la tartaruga c'ha fascino, insomma, il tartarugone, Gamera. qui appunto tutti dicono appunto c'è Guardian of the Universe davvero bello, sì sì, dovremmo fare una puntata su che poi credo sia Gamera, ma anche
Gamera.
Sì. Credo
no, anche perché Gamera è stato praticamente, come ti ripeto, mentre Godzilla è andato sempre a farsi altanellanti, cioè aveva, poi crollava a livello qualitativo eccetera, eccetera. Invece Gamera è stata una parabola ascendente incredibile, come ti ripeto, se uno vede la Ise di Gamera è uno più bello dell'altro, tre capitoli uno più bello dell'altro, cioè non...
Anche bisogna avere gli sceneggiatori che pescavano questi, sì. Perché appunto dipende molto dalla, sì, Gamera è sempre stato buono, sì. A differenza di Godzilla che è a seconda del periodo, sì. Ok, fatto Final Wars, chi ci abbiamo?
Direi che possiamo passare a Ghidorah. Diciamo, Ghidorah è quella che potrebbe essere la nemesi assoluta in casa Toho, praticamente, tranne per due capitoli della Millennium. Qui ho fatto una breve cronistoria anche per spiegare il personaggio, no? Compare per la prima volta in Ghidorah, il mostro a tre teste, che è un film del 64, come metafora dell'arsenale nucleare cinese. Perché, infatti, se voi, Marco, ti ricorda molto un dragone cinese, anche se adesso qui non si vede bene, cioè per le teste di Ghidorah proprio ricorda un dragone cinese. Nel film, proprio lì, è un mostro di origine, uno sterminatore di mondi, proprio lo chiamano letteralmente. Sì, è una sorta di Galactus, bravissimo, che a un certo punto poi arriva sulla Terra, per cui parliamo di mostro di origine extraterrestre. Ma la cosa interessante è come è stato, allora, nel crearlo l'equipe di Suborelli ci ha impiegato 3 mesi per fare solamente la tuta. Alla fine avevamo una tuta che pesava oltre 400 kg e per essere manovrata richiedeva 22 tecnici. Ce n'erano praticamente 6 per le ali, 4 per le due code, 6 per le 3 teste e ulteriori 4 per quando faceva le scene di volo. In più c'era un tecnico a radiocomando che serviva per aprire e chiudere le fauci. In più c'era dentro un povero Cristo che per la maggior parte della show si chiamava Shoshi Hirose, che era dentro nella tuta. Ok? Per cui, se volete, un capolavoro realizzativo. Dopo, siccome ha avuto un grandissimo successo, da lì è diventato, per intenderci, l'antagonista di Godzilla per antonomasia, cioè praticamente quando ha bisogno di un cattivo definitivo arrivava King Ghidorah praticamente.
Se vuoi passare magari su... dice che è Dahak, che è un demone dello zoroastriano, se non sbaglio,
diciamo. Diciamo che tanto Ghidorah, avevi ragione te, deriva praticamente da Idra, ok? Ma la cosa interessante è che la Toho aveva un certo background, perché pochi mesi prima, per modo di dire, cioè qualche mese prima di partire con la realizzazione di Ghidorah, aveva realizzato Yamada no Orochi, che praticamente mostra 8 testi della mitologia giapponese, che se volete era servito un po' per farsi le ossa, molto più semplificato rispetto a King Ghidorah, comunque aveva già realizzato qualcosa del genere.
Next. Eccolo qua.
Allora, questo è passiamo...
Che ha detto.
Allora, qui praticamente, diciamo, compare come antagonista di origine stradale in primi 4 capitoli della Showa, poi compare anche nel 3° capitolo della Heisei, che proprio si tira Godzilla contro King Ghidorah, però in questo caso non ha un'origine extraterrestre, ma viene, qui la storia è molto complicata perché questo 3° capitolo è una sorta di viaggi nel tempo che torna indietro, che poi ritorna in avanti, cioè un rebelot, come dicono le mie parti, di viaggi temporali, paradossi temporali. In questo caso è una mutazione indotta dai viaggiatori del tempo che portano degli animali di accompagnia dal futuro.
Stai proprio a cercare, se prendi gli animali dal futuro.
La cosa però bella di questo film è che a un certo punto compare Mecha King Ghidorah, che è praticamente la versione cyborg di King Ghidorah, una sorta di Mecha Godzilla, però che è veramente notevole. Nel terzo capitolo dell'era Millennium diventa buono, perché praticamente diventa uno dei famosi 3 mostri guardiani che difende il Giappone dalla furia di Godzilla. In Godzilla Final Wars compare anche lui, ovviamente, perché in Godzilla Final Wars non poteva, però qui compare come Kaiser Ghidorah, praticamente, no? Se che Kaiser le piace ai giapponesi, perché è tipo Mazin Kaiser, cioè lo metto dentro quando c'è la versione finita. La cosa forte è che è una, anche qui ritorno di origine extraterrestre, e tra l'altro è in forma antropomorfa, per cui immaginate Ghidorah per la versione umana, sempre con le tre teste, però con un corpo... No,
riesco a metterlo al volo, eccolo qua,
eccolo lì.
Sì, sì, infatti c'è due, c'è la testa centrale e poi due mezze teste laterali.
Sì, due mezze teste laterali.
È abbastanza bruttino, posso dirlo?
No, sì, nel senso che in teoria lì doveva essere il mostro definitivo, però bello di quel, in quel film lì c'è la versione quella di Gigan con le motoseghe al posto delle chele che quello lo batteva.
Over the top, in quanto attrezzaggi.
Esatto. E poi dopo praticamente, e poi nella, compare come, anche lì come cattivo di origine extraterrestre nel terzo episodio della saga di Mosura, per intenderci.
Fai che bello metto, ecco, dice. Sì, comunque, insomma, una filmografia molto complessa, lunga, e che va avanti.
No, ma più che altro, Marco, il problema è che non essendoci una vera e propria continuity, sai, lì c'è, poi si intrallazzano, sì. Cioè, i vari... Poi, come ti ripeto, ci sono questi, per esempio, King Ghidorah veramente era il deus ex machina dei cattivi, cioè quando c'era il mostro cattivo che contro Godzilla le prendeva, a un certo punto c'era il capo dei cattivi, diceva adesso chiamiamo il nostro alleato, e compariva King Ghidorah. Cioè insomma, adesso in soldoni era questo, era
l'opponente per antonomasia. In Final Wars sì, l'abbiamo detto che c'è anche Godzilla di Emery che viene distrutto in pochi secondi. Comunque una filmografia complicata, che però insomma negli anni, dunque l'anno prossimo quindi sarebbero 70 anni da Godzilla,
70 anni, sì.
Quindi è entrata nell'immaginario collettivo.
Infatti è strano, Marco, che abbiano fatto quest'anno Godzilla Minus One. Io mi sarei aspettato che lo mettessero in distribuzione l'anno prossimo. Tanto poi c'è da dire una cosa, che nel primi anni 90, non mi ricordo più, il Times, aveva fatto una sorta di sondaggio, quasi a livello mondiale, su quali erano le icone pop a livello mondiale, e Godzilla era entrato nei primi 5. Nel senso che al primo posto mi pare che c'era Gesù Cristo, al quinto posto c'era Godzilla, al quarto c'erano i Kiss, per cui praticamente a livello di icona, per cui...
anche come immagine proprio, anche la parte grafica, sì. E io le salvo, dice giustamente, se è minus one
è minus one, è giusto.
Nella prima versione, dice il Gatti, c'era un Pokémon chiaramente sfinato a Godzilla, stracciato per paura di problemi, ne hanno introdotto uno nelle generazioni dopo, quindi insomma una Godzillata presente. Ma i link non te li metti, abbi pazienza, tutti i link strambi.
C'è da ricordare, Marco, che Godzilla compare in maniera non ufficiale, nel senso che ci sono un paio di mostri che apparente, è una tuta di Godzilla nella serie di Ultraman, dove ci sono alcune, diciamo proprio visibilmente, tutte di Godzilla leggermente modificate per problemi di diritti, che combattono contro Ultraman.
Eh sì, anche lì devono stare attenti, perché la citazione è lecita, ma l'uso...
No, proprio parlavamo che erano tutte di proprietà della Tsuburaya, che ha detto, siccome non ricicliamo, però in maniera molto posticcia. C'è addirittura una scena bruttissima dove c'è questo mostro che si chiamava Gira, che è praticamente, immaginate Godzilla con questa corona, no, qui intorno, no? Che a un certo punto la corona si stacca. E diventa Godzilla sostanzialmente. Infatti ogni tanto, ai tempi, diciamo, tempo fa su internet girava come materiale di un ipotetico Godzilla contro Ultraman mai girato, capito? Tipo
un'immaginazione, sì. Di questo crossover
esatto, mai avvenuto.
una delle misure, sì, 300 metri, sì, sì, perché poi le dimensioni crescevano, per quantificare la fortuna delle paperone è il gozzigliardo, questo nel, nella versione italiana dei topolini.
No, diciamo che Giampiero ha detto velocissimamente, ha tenuto conto che Godzilla nella prima emanazione era su 50 metri, Godzilla 54 era su 50 metri. Adesso siamo arrivati al Godzilla Earth, che è quello che compare nel terzo capitolo della saga anime, della trilogia anime, che è su, intorno ai 300 metri. Quindi diciamo adesso la misura standard su cui si è testato Godzilla è intorno ai 110-115 metri.
Sì, perché comunque, vabbè, è chiaro che parliamo di fantascienza, ma c'è una limitazione quanto grande può essere un animale, perché se tu c'hai gli impulsi nervosi che trasmetti l'informazione, il comando alle gambe, alle braccia, e ci metti millisecondi, quindi se su 100 metri non riesci a interagire in maniera temporale, c'è il lag, come lo chiamerebbero i gamers, cioè. Quindi c'erano anche vari racconti di fantascienza in cui c'erano questi animali giganteschi che avevano dei sottocervelli nelle gambe, nelle braccia per gestire il movimento, perché 300 metri, cioè, non è realistico per tantissimi motivi, ma soprattutto il cervello non riuscirebbe a mandare, ma fibre ottiche, ma sempre alla velocità della, cioè sì, appunto, se sei meccanico sì, ma se sei di carne con appunto segnali elettrici non esatto. Poi dice Gianluigi, già da buon architetto, le articolazioni oltre una certa taglia cedono, quindi anche un mega Godzilla di 300 metri.
Sì, che poi tanto era abbastanza statico poi lì nel film, cioè l'anime era abbastanza boom. Cioè, sì,
vabbè, anche perché 300 metri. Va bene, ragazzi, siamo arrivati a un'ora e mezza. Non so se tu c'è altri aneddoti.
C'è due aneddoti veloci. Cioè, prima, all'inizio proprio della puntata, c'era Gianluigi Gatti che aveva citato il Blue Oyster Cult, cioè il Blue Oyster Godzilla. Questa qui è interessante. Allora, il Blue Oyster Cult, non so, a parte che c'è una band di new metal, perché sono francesi, che si chiamano proprio Gojira, si chiamano. Ma poi, allora, perché? Allora, Blue Oyster Cult sono questa band di hard rock, heavy metal, più hard rock, molto famosa, adesso non so se sono ancora negli anni fra i 70 e gli 80, che praticamente avevano fatto questa canzone dedicata proprio a Godzilla, sostanzialmente. Quando è uscito, deve essere sull'album Spectres, mi pare, dell'82-83, adesso mi ricordo bene esattamente. Quando è uscito nel 98 il Godzilla di Emmerich, loro speravano di essere dentro nella colonna sonora. Come dire, cavoli, abbiamo fatto una canzone dedicata a Godzilla, fra i pochi, chiamateci. Invece il buon Emmerich, loro dicono Emmerich, non so, non l'hanno chiamati. Tanto la colonna sonora del Godzilla del Godzilla del 98, di quello americano, è bellissima, perché c'è dentro anche Jamiroquai, c'è una serie di artisti, no? Ma vada a fare, loro cosa hanno fatto? Dopo circa un paio di giorni hanno fatto questa cover di Godzilla, che l'hanno rinominata Nozilla praticamente, e l'hanno messa su praticamente su YouTube. Tanto non so se si trova ancora, dove loro praticamente essenzialmente fa: ma perché non ci ha chiamato, perché non ci ha messo dentro una colonna sonora? Comunque si sono presi la rivincita, perché l'hanno però inclusa una versione, una cover della canzone, l'hanno inclusa nella colonna sonora di Godzilla 2 King of Monsters, l'ha messa dentro.
Beh, vabbè, appunto, questo anche per ribadire che poi percola in tutte le arti dell'uomo, dall'astronomia alla musica,
pantologia, poi abbiamo le varie mansioni di Godzilla nella pubblicità, anche ricordiamo la pubblicità della Pepsi con Godzilla, con della Smart addirittura praticamente con Godzilla, per cui non c'è. È un'icona ormai praticamente, d'altronde calpista ormai da 70 anni, per cui sei.
Dice Simone Leddi,
sì. Fa parte quello, magari lì bisogna sentire il buon Luca Signorelli. Sono una band che è permeata nella fantascienza.
Sì, sì, infatti recuperate. Vabbè, ragazzi, cari, abbiamo sforato anche oggi l'ora e mezzo. Direi che per questo venerdì ci possiamo salutare. Per me è già sabato mattina. Grazie di essere stati qui con noi. Grazie a chi ci ascolterà offline e chi ci ascolta sul podcast di Omar. Se non l'avete fatto, vi imploro like, share e subscribe, perché ovviamente aiuta il canale, aiuta la diffusione del verbo di Fantascientificast. Grazie ancora e buon fine settimana. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.